Parliamo di convento.
No, sei veramente abilissima, io ci metto 3 ore.
Bene, buon lavoro.
Partita.
Dunque, con
Partita.
lieve ritardo, linguaggio in transito, pedagogia scientifica per bambini con Carlo Alberto Re e Emanuela Monti. Buon pomeriggio a tutti.
Eccoci, dunque, per tutto quello che è accaduto può sembrare strano, ma la nostra attività come pedagogia scientifica, soprattutto per i bimbi, è iniziata grosso modo una ventina di anni fa, quando è iniziato un po' il nostro periodo di vita sul pianeta Terra, in quello che si chiama l'infocene, cioè col fatto che tutti abbiamo questi aggeggi che ci guidano. Insomma, ci siamo chiesti un po' che cosa sarebbe successo, divenendo noi sempre più legati all'utilizzo di questi strumenti, che obiettivamente hanno invaso tutta la nostra vita, cioè pensando a quello che accade nei luoghi di lavoro, dove ci si cura, gli ospedali, la medicina, insomma, una vera e propria rivoluzione, altro che antropocene o plasticene. A nostro giudizio era proprio questo entrare nella rete, che avrebbe segnato un momento particolare del nostro stare sul pianeta, l'infocene, e con dei vantaggi stratosferici, perché obiettivamente ha portato una quantità di vantaggi. Però nel contempo ci domandavamo, cioè, che cosa avrebbe comportato l'utilizzo di queste diavolerie elettroniche nella vita di tutti noi. E la cosa che più ci impressionava era il vedere come nell'ambito della vita quotidiana, a casa, i bimbi, cioè ci fosse sempre più una intromissione di queste diavolerie elettroniche. E in particolare era il discorso di gestione, diciamo, dell'età infantile e adolescenziale da parte di scuola, famiglia, di questi giochi che si vedevano divenire sempre più pervasivi. Questi imperi della Sony, la Panasonic, insomma, tutti i bimbi davanti a queste console a schiacciare, a muoversi, a correre. Cioè, di fatto, pensavamo, si sta verificando una sorta di educazione globale su tutto il pianeta, per tutti quelli naturalmente che hanno accesso, diciamo, chi ha i danari in ambito occidentale o nella vita occidentale, anche se stai in Giappone o perché tutti questi bimbi utilizzano gli stessi giochi. Ora, questi giochi è vero che permettono di divenire a 2 anni, a 3 anni abilissimi già a riconoscere immagini, a schiacciare, insomma, tutto questo discorso. Però è anche vero che non è che fossero giochi basati su un intento in qualche modo pedagogico che si poteva discutere se valido o meno, ma no, erano di fatto tutti giochi, a ripensarci, basati su delle richieste di attività performative, di velocità a schiacciare, di velocità a essere più bravo dell'altro, a correre, competitivi, ma soprattutto ad ammazzare. Cioè, ci sono stati giochi che hanno monopolizzato per 2 anni, 3 anni, poi usciva l'altra versione, in cui il reward, il premio era fondamentalmente più ammazzi, più sei bravo. E il gioco non aveva un'ideologia dietro. Non è che dovevi ammazzare il comunista, dovevi ammazzare questo, dovevi ammazzare. No, era ammazzare per ammazzare. E le armi che puoi utilizzare? Beh, dipende. In partenza ti do una pistoletta. Poi però se tu hai danari, se hai soldi, puoi comprare delle armi più efficaci. Ecco, secondo noi questo era proprio l'entrare nel peggio del peggio del peggio che si potesse immaginare in una mente che sta crescendo, e questo a livello globale. C'erano famiglie, tranquillamente ci è capitato di vedere al ristorante, che pur di tenere bravi i bimbi li lasciavano con questi giochi, cioè non con il vedere un qualcosa di istruttivo, un qualcosa. Quindi c'è una generazione, due generazioni perlomeno, a livello planetario, esposte a sei bravo, più ammazzi, senza ragione. Non ha importanza un'idea religiosa o ideologica, no, ammazzi, e se hai soldi. Allora, insomma, basato un po' su questo e su tante altre riflessioni, stamattina nel prendere il caffè, seduto fuori, in mezzo a questo villaggio dove viviamo, a Pavia, con questa passerella di persone, questo bimbo, avrà avuto 7 anni, 8 anni, completamente chiuso, ma non per il carnevale, in una sorta di maschera, tipo quella di quest'ultimo gioco coreano Squid, con gli occhialoni, e tranquillamente i due genitori al tavolo, secondo noi è un segno terribile. Non so se avete presente, immagino di sì, quest'ultimo gioco. È un gioco che va molto di moda, centinaia di milioni di persone. È una sorta di gara di sopravvivenza in cui delle ricche persone controllano e guardano, e non ci sono i volti di questi soldatini che controllano che questi disperati si ammazzino e rimanga uno che sopravvive, ma portano questa sorta di sfida,
la seppia,
cioè terribile, una cosa, ecco, un po' basato insomma su tante di queste riflessioni ci siamo detti, ma qui di fatto cosa succede? Che oggi con questo aggeggio questi ragazzi, dico questo come icona di tutto questo mondo, si parlano e si interagiscono con quante parole? 280 battute è il tweet, no? Adesso l'hanno portato a 480. Ora, ma in 280 battute che cosa posso dire? Ciao Juanin, bevi il caffè? Cioè, non è che posso dire molto di più. Di più, questa cosa del social, cioè le immagini. Ragazzi, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Io, è la società del selfie. Mi faccio un selfie con la pattumiera dietro, ma sono io, lo mando, lo condivido. Ho capito, ma non c'è neanche una didascalia. Cioè, quelle immagini diventano di una potenza nefasta, perché non c'è una didascalia che dica se questo mio riprendere, dove mi trovo, cosa faccio, mi metto con la posa, con la gambetta alzata. Cioè, ecco, un mondo che a fronte dell'opportunità fantastica offerta da questi strumenti, in realtà ha preso il segno algebrico rovesciato, sta introducendo solo degli elementi negativi. Negativi di che tipo? Di disinformazione. Non sto qui ora a parlare del mondo delle fake news, da dove vengano, ci sono fior di testi, di filosofi seri che ne parlano. Noi siamo, è chiaro questo, dei dilettanti che cercano di stare nella vita interagendo e cercando di cambiare quello che pensano che non vada con i propri strumenti. Allora, che cosa fare? Le nostre competenze sono quelle in ambito scientifico, e allora abbiamo iniziato a pensare che forse, non potendo fare una rivoluzione, i tempi ormai sono questi, è in mano a questi grandi monopoli che dettano questo modo di vivere, quindi entriamoci e vediamo in che termini riusciamo a contrastare utilizzando questi. È chiaro che è un granello di sabbia in un mare magnum, quello che noi pensiamo di fare, però magari può fare. In ambito di dirsi che cosa avremmo potuto ottenere, ci siamo subito tranquillizzati e non frustrati, nel senso che questo modo di operare, che secondo noi è un modo di fare filosofia, perché è concretamente cercare, con quello che è a noi conosciuto, cioè il metodo scientifico, di accendere una mente critica nei ragazzi, nei piccoli, perché con gli adulti è difficile. È chiaro, con i piccoli devi metterti in testa che non vedrai mai neanche i risultati, perché se fossimo in chimica è una reazione di secondo grado, c'è una reazione veloce che è quella di questo impero e c'è una reazione lenta che è la nostra. Il prodotto finale è lento, ovviamente, perché è il prodotto dei due. Ci siamo messi a dire le cose che sapevamo ai bimbi per cercare di vedere, di non dico distrarli, far capire la rilevanza di questi strumenti, ma con l'allerta di dire attenzione in che mondo finite. Cioè è un mondo, certo è realtà, non v'è dubbio, ma è inventato nel quale non hai modo di sviluppare una tua personalità, cioè di fatto ti adegui al mondo che ti viene presentato. E qui partono tutti i meccanismi psicologici, ovviamente dell'algoritmo che ti accontenta e ti dice le cose che ti aspetti di sentire. Cioè, ecco, presentare un po' tutte queste cose ai bimbi, cioè cercare di sviluppare una cittadinanza scientifica, cioè perché convinti che di fatto un grande e potente sistema di istruzione è divenuto in realtà un sistema di disistruzione, cioè capace di disistruire per la brevità delle opportunità di scambiarsi. Cioè pensate a scrivere una lettera. Che cosa non puoi mettere in una lettera? Cioè, in un tweet cosa metti? Un'immagine, una fotografia mentre siamo a una passeggiata o qui, che cosa non ci potresti scrivere sotto invocando il Roland Barthes della camera chiara? E certo, se invece faccio un selfie e lo mando, ciao Pep, cioè non, con tutto quello che c'è sotto. Beh, poi abbiamo fatto molti altri ragionamenti, però poi ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a... Naturalmente abbiamo usato gli strumenti che noi conosciamo, e cioè come parlare di tutto ciò ai bimbi, delle elementari, delle medie, dei licei, andando in giro, eccetera, eccetera, eccetera. Le abbiamo tentate molte. Manuela ha preparato una carrellata delle attività che abbiamo fatto. Mi viene in mente adesso il premio letterario?
Ah, sì, è anche vero.
L'hai messo?
No, mi sono dimenticata.
Cioè le abbiamo tentate tutte, con gli agganci e con, ad esempio con la Merck, che è la grande big pharma che conoscete, la Merck, però la Merck è ancora in mano a una famiglia, non è società operazione. Con la Merck abbiamo fatto ad esempio con i ragazzi del liceo di promuovere un premio letterario scientifico. Cioè li facevamo scrivere, dopo che io avevo raccontato un po' di cose di biologia, ci sono alcuni che hanno appassionato Manuela, poi c'era un premio, però insomma abbiamo iniziato coi bimbi. Abbiamo pensato di iniziare andando da loro a raccontare, a parlare, perché il fare, nel contempo era uscito questa marea di animalisti che era contraria all'uso degli animali. E allora di pratico, fai vedere il DNA?
Sì, solo delle immagini.
Di pratico abbiamo fatto solo, ad esempio, di preparare il loro DNA con uno stuzzichino, due reagenti, e ognuno andava a casa con la provetta, col DNA, però si agganciavano e si parlava. E invece tante volte di far vedere film, adesso poi tu racconti, o di fare attività, perché con gli animali sarebbe stato molto bello, ma ci avrebbe creato problema. Le uniche volte che abbiamo provato, perché ad esempio ora stiamo finendo, perché non possiamo più, di lavorare su scarafaggi, sto facendo spermatozoi, scarafaggi, eccetera. Però gli scarafaggi...
Che gioia!
Vabbè, gli scarafaggi sono utilissimi se mai aveste piacere di fare, perché si compra facilmente uno di questi, lo vende anche in Padova, il Blaberus discoides, e poi si compra un kit facilissimo, perché gli scarafaggi sono facilmente operabili anatomicamente, perché il cefalo è abbastanza distante dal torace, qui si può tagliare. Si compra il kit e ci sono due piccoli aghetti che si possono infilare nelle due antenne e poi col telefonino potete stimolare l'antenna di destra e allora lui va a sinistra. Stimolare l'antenna... È un cyborg fatto con... si tiene in casa...
Si può... No!
No, tipo, non l'abbiamo fatto perché ci sono le rogne, gli animalisti poi rognano.
Ma al di là di tutto che schifo! Cioè,
diciamo. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo sugli spermatozoi di queste ultime blatte che avevamo. Niente, lei insiste a dire un lavoro bellissimo. Abbiamo rivisto, abbiamo riclassificato le termiti come scarafaggi. Comunque, va bene. Però questo non era fattibile, però sarebbe stato molto di... cattura, perché il problema è catturare l'attenzione dei ragazzi per far capire loro questi aspetti che hanno poi una ricaduta incredibile, una ricaduta sulla loro vita, il porsi in maniera critica, dico in una maniera filosofica, no? Di attenzione al mondo che hai intorno, è una ricaduta sulla tua vita, sulla tua gioia, le tue relazioni, la tua salute, le opportunità che hai di conoscere, di fare tante cose. Ecco, ci siamo impegnati con una catena di attività che la metà basta. Io lascio la parola a Manuela. E questo è un po' un resumé che è uscito sulla lettura del Corriere. Poi casomai vi do una copia. Però l'intento è proprio questo, cioè non so se si può chiamare filosofia della pedagogia, pedagogia del, non so come si può chiamare, ma penso che tutti noi dovremmo essere chiamati dove ci capita ad avere l'opportunità di far presente a chi abbiamo intorno, guarda che non va bene così, cioè questo... Ti stai disistruendo, stai perdendo delle opportunità. Beh, adesso poi vedendo gli esempi, magari qualche altra cosa, però ecco, per cominciare a dire cosa abbiamo fatto.
Ok, quindi allora prendo parola io, spero mi sentiate tutti quanti bene, mi scuso per la voce, ma sono un filino raffreddata, per cui insomma ho questa... voce orribile nasale, però vabbè, spero insomma mi sentiate bene. E vabbè, sempre un piacere ritornare qua dopo non si contano neanche più le settimane, però ci siamo, quindi siamo ben contenti. Io farei un passetto indietro, andrei di nuovo a questa diapositiva in cui c'è una bellissima foto di Pietro Greco, e perché è un po' il senso di quello che ha detto Carlo Alberto prima, anche il senso un po' delle attività che noi facciamo con i ragazzini, con i bimbi e con i ragazzi un pochino più grandi delle scuole, è quello di cercare di lasciare un semino in tutti questi giovani fanciulli, che è quello della città, del valore della cittadinanza scientifica. Pietro Greco ne ha scritto, ne ha parlato tanto, quindi io non, ovviamente non ci prendiamo il merito di quello che lui di cui lui ha discusso durante la sua vita, ma che è quello che credo sia ben detto in queste parole: l'antidoto contro il crescente squilibrio tra potenza e saggezza, con le definizioni poi di potenza e saggezza che lui aveva dato in modo così chiaro e preciso. E perché vogliamo provare a lasciare questo semino nelle taschine di ciascuno di questi giovani ragazzi? Perché se guardiamo i dati, questa è una parte di preambolo un po', secondo me, che può deprimere, però che è necessaria per arrivare poi a una parte un pochino più gioiosa del post-pausa, sì, di questa riunione così, di questi...
Non si sente.
E non si sente più niente.
Ok, ora mi dovreste sentire, giusto?
Giusto.
Ok, sì, sì. Va bene. Allora, lasciamo così. E non tanto riuscite a vedere, ok, non condividiamo, ma lasciamo così, così se c'è qualche altro messaggio lo vediamo meglio. Esatto, così se... ok, questa appunto, come dicevamo prima, è una delle tabelle che ho estrapolato dall'Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione. Un Atlante di cui appunto probabilmente abbiamo già, che vi abbiamo già mostrato in uno degli interventi precedenti a Mecri. È possibile fare il download, scaricarlo mette in relazione proprio quella che è la possibilità, ai noi, di ammalarsi in diversi tipi di patologie a seconda di quello che veramente è il nostro livello di istruzione. Chiaramente questi dati sono da leggere in un senso molto più ampio, ok? Nel senso che un basso livello di istruzione ovviamente può essere collegato a una peggiore possibilità di condurre una vita sana, una nutrizione non adeguata, non corretta, che può essere associata all'insorgenza di determinate patologie, quale tra tutte, ad esempio, obesità e così via. È un Atlante che, se io in questa immagine vi proponiamo la nostra area nord-ovest, è diviso in tutte le regioni d'Italia. Purtroppo, più ci si avvicina al sud, più le aspettative di vita diminuiscono, proprio perché correlate ad una stile di vita che può essere paradossale, perché io in realtà, non so, in una bella masseria in Puglia mi ci trasferirei immediatamente rispetto all'essere a Pavia, però vabbè, ovviamente insomma ci sono tanti tanti fattori che devono essere sicuramente presi in considerazione. Quest'anno è stato pubblicato questo quaderno di epidemiologia, che va sempre sulla falsariga di quello che vi ho mostrato prima, che riflette, in cui si discute delle disuguaglianze socio-economiche territoriali in seguito alla pandemia da Covid-19. Quindi quello che succede, che sta succedendo, che è successo in tutta Italia, nelle diverse regioni dopo questa epidemia. L'abbiamo sentito tutti: i poveri dopo il Covid sono diventati sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi, e non in tutti i paesi le cure erano insomma libere, a disposizione di tutti quanti, e questo si riflette chiaramente a livello di aspettative di vita. Ma che cosa succede a livello di ragazzi? Se per chi è interessato a questo tipo di analisi, vi consiglio di guardare il sito di Open Polis, perché c'è un'analisi molto strutturata, molto interessante su quello che è l'abbandono scolastico. E vedete che i colori più chiari sono le regioni, le province, in realtà qui sono indicate le province in cui l'abbandono scolastico è minore, il colore più scuro, blu scuro, quello in cui si assiste ad un abbandono, lo leggete qua, dice che questo studio in alcune province come il Sud Sardegna, Catania, un giovane su quattro ha lasciato la scuola prima del diploma, ed è tantissimo se ci pensiamo. E ovviamente questo a che cosa si collega? Al fatto che quelli che lasciano nella maggior parte dei casi sono quelli che vivono una situazione più svantaggiata. Noi ci siamo occupati, ci stiamo occupando da un po' di anni di questo discorso, quello che noi abbiamo chiamato genomica sociale, ok? Ovvero come la vita quotidiana, anche di questo ne abbiamo già parlato, come la vita quotidiana influenza il nostro DNA. E quindi un po' avevamo raccontato in questo libricino qualche anno fa un po' che cosa succede alle nostre cellule, ok? Se si vive in una condizione che non è quella di essere qua tra amici e in un ambiente così favorevole. E come il modo in cui noi viviamo poi può essere trasmesso non solo ai nostri figli ma anche ai nipoti, quindi non alla F1 ma anche alla F2 e così via, ma che allo stesso tempo però si può tornare indietro, quindi da una situazione totalmente negativa, se le condizioni insomma sono favorevoli, l'avevamo già detto, non si parla sicuramente di Lamarck, ma riusciamo a riacquisire e riacquistare insomma un certo come dire, il nostro DNA ne beneficia sicuramente, ecco. E tutte queste cose ovviamente con un linguaggio adeguato ai bimbi o ai ragazzini cerchiamo di raccontarle anche nelle scuole, perché è molto importante. Facciamo tutta una serie di esempi anche per quanto riguarda quello che è il discorso dell'alimentazione, quindi di come se ti mangi tante merendine o se ti mangi tanti hamburger di McDonald's, insomma, quello che diciamo noi, le tue cellule, il tuo DNA non sono tanto contenti, e mostriamo anche com'è, che cosa vuol dire questo. Questa è sempre un'altra immagine di Open Polis, sempre di questo bel trattato sulle mappe della povertà educativa, e anche qua ci sono tutta una serie di dati che personalmente sono abbastanza agghiaccianti per me, nel senso che ci sono percentuali che riguardano i tassi di disoccupazione che, come leggete, sono abbastanza insomma elevati in un range di età comunque in cui si presume che una persona sia o stia ancora studiando o comunque sia entrata nel mondo del lavoro. È veramente una, ripeto, per chi è interessato, ora ho estrapolato poche immagini perché appunto il tema di questa chiacchierata oggi non è quello della povertà educativa, però sono due o tre immagini che ci tenevamo a mostrare perché ci sembrano insomma aspetti su cui è importante discutere. Ovviamente noi consideriamo questo aspetto dal punto di vista poi della salute, come si riflette questa povertà educativa su cellule DNA, appunto. Anche perché sappiamo benissimo che c'è una sorta di patologia, tra virgolette, che si chiama stunting. Stunting dall'inglese è rimanere piccolino d'altezza. Ma chiaramente, come il sottotitolo riporta, questa condizione non vuol dire che un bimbo, se a questo bimbo durante i primi 1000 giorni di vita non vengono garantite, non viene garantita una cura adeguata sotto tutti i punti di vista, appunto non solo rimane piccolo d'altezza, ma svilupperà durante l'adolescenza e durante la crescita sicuramente tutta una serie di patologie che in alcuni casi lo possono portare anche a morte precoce. E ovviamente in questa sfera dei mille giorni, quello che è considerato molto importante all'interno dei mille giorni appunto un po' tutto quello che riguarda proprio la capacità di prendersi cura di un neonato e di un bimbo che sta crescendo. È un fenomeno che è molto presente purtroppo ancora in molte regioni africane e in Asia del Sud, in India, e è un fenomeno di cui UNICEF, ma anche la Fondazione Bill e Melinda Gates si stanno prendendo molto a cura, proprio per cercare di garantire un futuro anche a questi bimbi che partono da una situazione sicuramente disagiata. Se non lo conoscete, se avete la possibilità di accedere a Netflix, vi consiglio di guardare questa serie, sono pochi episodi, si chiama Shanti Bhavan, è una associazione voluta da questo, oddio, mi sembra sia un ingegnere, un professore, adesso non me lo ricordo più, indiano che ha lavorato tanti anni negli Stati Uniti e che ha deciso di rientrare in India e di ridare tutto quello che lui ha avuto negli Stati Uniti al suo popolo. La sua intenzione era quello che io sono diventato ricco, ho lavorato tanto, sono diventato ricco, ma quello che voglio fare è usare la mia ricchezza per aiutare chi non ha avuto le opportunità come la mia di avere un'educazione, di avere un lavoro decente. E quello che ha fatto è ha aperto una scuola e in questo documentario sono, mi sembra, una decina di episodi in cui ogni episodio racconta la storia di uno di questi bambini. Questi bimbi vengono prelevati dagli slum, da posti, ci sono alcune immagini che veramente stringono il cuore, e passano tutta la loro adolescenza in questa scuola, gli viene fornita una educazione, gli viene fornito a questi bimbi vitto e alloggio, e come dice il fondatore di questo Shanti Bhavan, la maggior parte di questi bimbi riesce ad andare poi al college e riesce ad avere un lavoro e quindi a sostenersi. Quindi se appunto non ne avete mai sentito parlare, avete l'opportunità, guardate magari se non tutti gli episodi primi, per avere un'idea di quello che si può fare e che appunto queste persone fanno. Quindi, tutto questo preambolo appunto per dire che c'è un grande bisogno, secondo noi, di andare nelle scuole e ognuno per quelle che insomma sono le proprie capacità, i propri interessi, insomma, la propria competenza e formazione, ecco, di dialogare e di cercare di trasmettere curiosità e interesse sin dai più piccini. Apro parentesi, i miei preferiti sono i bimbi delle scuole elementari, che ora si chiamano scuole primarie, se non di primo grado, se non mi sbaglio, perché sono quelli che ti mettono più in difficoltà, nel senso che fanno a volte, se ne escono con certe domande che dici, oh mio Dio, adesso come rispondo? E sono veramente i più, secondo me, quelli che danno più soddisfazione. I più difficili, da un altro punto di vista, sono chiaramente quelli delle scuole secondarie, perché avere un adolescente davanti e cercare di incuriosirlo è cosa assai difficile, però insomma più o meno ci si riesce. E quello che facciamo appunto spesso quando ci chiamano, se una scuola ci chiama, in genere non diciamo mai di no, perché la riteniamo una sorta di missione e che sia soprattutto un dovere nostro. Dare parte del nostro tempo a questi ragazzi. Abbiamo fatto nel corso degli anni tante attività di divulgazione scientifica che sono ancora in corso con la Fondazione Veronesi, di cui poi vi raccontiamo un po', con l'Associazione Mercurio, se poi appunto abbiamo tempo, ma penso di sì, avremmo piacere di mostrarvi un video di un docufilm, uno spettacolo, non so neanche bene come chiamarlo, che abbiamo fatto con loro un po' di anni fa sulla cellula uovo, e abbiamo fatto fino a era pre-Covid, ogni anno spesso si andava a Pistoia, a questo campus, il futuro presente, dove erano una ventina di ragazzi delle scuole secondarie, delle scuole superiori, venivano selezionati per passare una settimana residenziale in una villa bellissima fuori Pistoia, e ogni giorno avevano la possibilità di seguire seminari, di fare laboratori. Con loro abbiamo fatto laboratori di estrazione di DNA, insomma, cose molto belle. E poi abbiamo inserito, anche se forse con i bimbi e con i ragazzi c'entra un po' meno, però non, insomma, ci siamo sentiti di inserirlo, anche le due attività che abbiamo fatto nel carcere di Pavia, che sono state assai interessanti, e abbiamo deciso di inserire queste insieme a quelle che facciamo con i ragazzi, perché in fin dei conti era un po' parlare con i ragazzi, ma poi insomma ne possiamo entrare un pochino più nel dettaglio. Nelle scuole primarie che cosa ci siamo inventati? Allora, dovete sapere che noi per un bel po' di tempo, per tanti anni, ci siamo finanziati la ricerca raccogliendo i tappi di plastica. E questo ha comportato andare a ritirare sacchi pieni di tappi dalla parrucchiera di mia mamma, piuttosto che dal bar di sua mamma, piuttosto che da conoscenti e amici che li raccoglievano per noi. C'erano persino due signori che sono stati forse i contribuenti maggiori, non so, hanno contribuito alla raccolta in un modo incredibile, che hanno portato sacchi di tappi di plastica anche dalle loro vacanze in Sardegna. Hanno messo questi sacchi dentro alle valigie in aereo ritornando dalle vacanze. Questa è una cosa che ci ha colpito particolarmente. Che cosa succedeva con questa raccolta tappi di plastica? Noi la portavamo, meglio, all'ospedale, dove c'è il laboratorio, li portava in una ditta fuori Pavia, che è il maggior esportatore di pellet di plastica a livello europeo. Quindi lui questa ditta riduceva i diversi tipi di plastica in piccole pellet e poi li vendeva alle varie altre ditte europee per farci seggioline, tavolini, insomma tutti gli aggeggi anche che usiamo noi. E proprio per cercare di sensibilizzare i pavesi e i bimbi, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole a raccontare questa attività, quindi non solo per parlare di ricerca, ma anche per cercare di parlare un po' di ambiente, quindi dell'importanza del riciclare, del perché anche un piccolo tappino preso da l'acqua che i bimbi si bevono a scuola, piuttosto che dai succhi di frutta, eccetera, eccetera, poteva fare la differenza e poteva, ovviamente l'abbiamo romanzata un po', però salvare vite umane, in senso molto, molto lato. Per cui ci siamo inventati la storia di Gino il tappino. Allora abbiamo preso come icona questo tappino blu, il cappellino, questo è un cappellino tipo di paglia che usavamo per il periodo primaverile estivo, a Natale c'era la versione di Gino il tappino natalizio, per cui si andava nelle scuole a raccontare la storia di Gino il tappino. Ci siamo inventati anche una sorta di come si chiama quella, il giro dell'oca, insomma chi vinceva aveva un premio, insomma niente di che, però era un buon modo, certo, per parlare appunto di raccolta differenziata, di parlare dell'importanza di dare un contributo per una causa un pochino più grande. Questo era poi il punto di partenza per iniziare a raccontare quello che si poteva fare in laboratorio grazie alla raccolta dei tappi di plastica e grazie al denaro che ci veniva dato dalla
ditta. Qui i bimbi delle elementari si sono rivelati eccezionali, perché raccoglievano una quantità di tappi costringendo i genitori a portarli a scuola. E qui era uscito un discorso bellissimo sull'altruismo, sì. Perché conviene essere generosi, anche nei giochi, quando... insomma, si è ragionato molto, ma se fai il furbo ti prendi la paga del babbeo, devi sempre cooperare. Cioè, insomma, ci hanno dato molta soddisfazione, i bimbi rispondevano molto bene e anche le insegnanti poi ci hanno detto che era un qualcosa che li vedevano cooperare molto di più le sezioni che partecipavano a queste raccolte. Bello.
Gino il tappino, poi vabbè è tutto finito, non perché nessuno ha raccolto più tappi di plastica, ma ovviamente perché a livello dirigenziale si è pensato che non valesse più la pena portare questi tappi in questa ditta fuori Pavia, per cui è finito tutto. Però la maggior parte degli strumenti che io ho tuttora in laboratorio sono stati acquistati grazie a questa raccolta tappi, per cui spesso si andava anche con le immagini degli strumenti dicendo guardate fattivamente che cosa la vostra raccolta e il vostro aiuto ha dato, per cui è stato forse uno dei momenti migliori della nostra divulgazione, proprio perché venivamo accolti con mi tolgo la maschera che non riesco più, venivamo accolti proprio con questo entusiasmo molto, molto sentito dai bimbi e questa voglia di conoscere, di capire il perché anche un piccolo tappo poteva aiutarci a fare un esperimento con le cellule. Spesso abbiamo portato anche microscopio con i vetrini, per cui si mostrava direttamente ai bimbi, ok, le cellule che faccia hanno, le cellule che aspetto hanno, e lo stesso microscopio è quello che abbiamo portato anche in carcere, appunto in uno di questi di queste attività di divulgazione. Ne abbiamo fatte due, una con ai ristretti e una ai generi comuni, come si chiama?
No, erano entrambi ristretti.
No, la seconda no.
No, sono sicurissimo.
No, vabbè, ma non importa comunque, e non fa niente. E anche lì abbiamo avuto, ovviamente è passato un anno da quando abbiamo fatto la richiesta, perché chiaramente insomma portare uno strumento all'interno di un carcere non è semplice come portarlo in una scuola, ma è sempre bello, perché comunque permetti alle persone di vedere con i propri occhi quello di cui tu racconti a voce, ok? Io vi posso raccontare quello che faccio in laboratorio, come manipolo le cellule, però magari dopo un po' uno dice sì, vabbè, ok. Però se vi portassi anche un microscopio, se vi portassi una capsula Petri con le cellule vive, voi riusciste a vederlo, sicuramente sarebbe una cosa diversa. No. Quindi le mie parole avrebbero sicuramente più
rispondo. Qui quello che era impressionante è che il primo gruppo dei ristretti c'erano ragazzi di 24 anni con delle condanne di 30, cioè una cosa agghiacciante, perché erano tutti quelli per delitti mafiosi. E effettivamente erano tutti giovani, il più anziano avrà avuto 50 anni. Dimostravano un interesse.
Sì. Siamo rimasti esterrefatti. Spesso si avvicinavano e dicevano, senta, ma io ho appena fatto gli esami del sangue, ho questo valore leggermente sballato, sì, che cosa vuol dire? Per cui insomma diventava anche una sorta di consulenza medica. Che
però c'era
anche
proprio questo interesse per un mondo chiaramente sconosciuto, totalmente sconosciuto. E anche lì, cioè, riuscire alla fine, siamo riusciti, a parte una volta che c'è stata una rissa, un casino infernale, perché in quei casi i secondini chiudono un macello. Le altre volte c'era l'opportunità, ci avevano fatto il caffè e ci avevano chiesto un sacco di domande. Cioè vedevi che c'era un bisogno di cultura, di conoscenza, e che era quello che li aveva fregati. Cioè tant'è che eravamo arrivati poi a discutere di dire questi ragazzi... Cioè, fondamentalmente comunicavano con dei pizzini tra di loro. Cioè, dico, chiaro, cioè, sei qui a 24 anni, quello lì io non me lo dimentico mai, cioè, con una condanna a 30, ma tu sei stato veramente sfortunato, cioè, tutto quello che ti è stato dato e che puoi scambiare con quest'altro, come il tweet, cioè tre parole su un pezzo di carta. Cioè... Questo vedevi che queste persone capivano questo messaggio, cioè lo capivano, anche quello che ti faceva le domande ossessivo, no, voglio sapere quest'uovo, cioè, perché poi si innescavano, Cioè, come con i bimbi delle elementari, no? Quei due
sì,
o tre.
Sì, sì.
Che ma tu dormi di notte, che volevano sapere.
Sì, perché quando ti presenti come scienziato, ti guardano tutti, oddio, questo è già un essere strano che proviene da qualche pianeta strano, per cui in carcere un pochino di così,
però
erano
comune,
un po' intimoriti,
sì, però...
ma i bimbi quando dici no, perché io, non so, ti presenti come, io mi presento sempre come biologa, ma quando esce la parola scienziata, allora sgranano gli occhi, dicono oddio, oddio, cosa sarà mai, ti toccano, dicono ma sei vera, ti chiedono ma dormi, ma voi dormite di
però...
notte, ti dici certo che dormo, sono come te. Quindi,
poca insomma... differenza con questi ragazzi del carcere,
sì, sì.
Perché vedevi veramente, avvertivi che c'era questa... Evidentemente, inconsciamente avvertivano questo bisogno di sapere, di conoscere, di andare a fondo. E il giochino scientifico è un aggancio incredibile. Io credo che neanche se avessimo parlato di Inter o di altri aspetti, li avremmo agganciati in questo modo. Perché proprio c'era la curiosità e avvertivi... alla fine anche la seconda volta che c'era sintonia, capivano perché eravamo lì due fuori di testa a fargli vedere due cellule e a parlargli, cioè per rendersi conto del loro mondo, della loro realtà, c'era una presa di coscienza. Io di questo ho la sensazione precisissima.
Assolutamente. Infatti sarebbe anche bello fare una sessione, se volete ci muniamo di microscopio, il DNA, mannaggia, in era pre-Covid avremmo potuto farlo, ora diventa forse un po', però anche quello è carino. Poi vi faccio vedere una cosa che secondo me, quando sarà finito tutto, ci possiamo pensare, ecco, no, è qua, ci possiamo pensare. E appunto quello che facciamo che in era pre-Covid spesso è l'estrazione del DNA, nel senso che da uno scovolino passato all'interno, insomma, della bocca e poi trattato con dei sali particolari, è possibile ottenere quello che noi chiamiamo il flocculo, ok? Che è questo qua. Ovviamente non, quello che tu vedi, il DNA che vedi, non è la doppia elica, quella che ci immaginiamo tutti, quella che l'esempio che facciamo sempre, che vedete in se vedete CSI della biologa al microscopio che vede la doppia elica, no, cioè quella è una cavolata, perché chiaramente l'unico modo che avete per vedere con gli occhi, con i vostri occhi, il DNA è quello di farlo precipitare con dei sali e con l'alcol, ok? I sali e alcol si attaccano alla doppia elica e si lo precipitano in quel modo, una sorta di batuffolino, sembra un batuffolino di cotone, che è molto bello. Io quando l'avevo fatto durante l'università, la prima volta che mi ero estratta il mio DNA, insomma, avevo tenuto la provetta per tantissimo tempo, perché hai questa, insomma, questa provettina e dici, caspita, lì c'è scritto tutto.
Chiaro che questo aggancia di più del quello che volevo fare io con lo scarafaggio, perché è chiaro, poi c'è un pezzo di te, no?
Sì, anche perché, e qui ecco, in era post-Covid possiamo, insomma, quando sarà passato tutto possiamo riproporlo, abbiamo acquistato un kit, questa è una collanina, secondo me potevamo diventare ricchi, però non abbiamo mai fatto questa cosa, ovvero vendere la collanina col tuo DNA, insomma... in giro così con un porta DNA, è fatto proprio apposta per quello, qui dentro c'è il mio DNA in realtà, e il porta provette è fatto proprio a doppia elica, per cui metti dentro il tuo DNA. E questo l'abbiamo portato alle scuole, l'abbiamo portato a Pistoia, questo campus a cui partecipiamo, e questi ragazzini insomma hanno poi indossato il loro. Ho provato anche con i miei nipoti, mi hanno dato retta per un po', ma adesso adolescenti proprio zero. Però con i miei nipoti, quando si andava insomma a scuola da loro a mostrare cellule eccetera eccetera, il DNA lo portavamo a forma di caramella. Quindi se ci sta ascoltando qualcuno che lavora con i bimbi, ha voglia di fare qualcosa di un po' scientifico, un po' divertente, che sia poi un premio per l'attenzione per i bimbi, si possono prendere due stringhe di liquirizia, due gommoni con i colori diversi e fare la doppia elica. E quello in genere riscuote sempre l'effetto wow, perché poi i bimbi capiscono immediatamente che sì, bello, ti spiego cos'è il DNA, ma poi me lo mangio anche. Quindi insomma c'è un qualcosa di... di bello. Quindi ecco, cerchiamo insomma forme, pur non essendo noi insomma,
cioè, il problema è
preparati,
che...
troppo preparati a questo punto di vista, però si cerca di interagire sotto diversi...
Che abbiamo avuto era di trovare un qualcosa che li agganciasse e permettesse loro di abbandonare un po' di vita proprio buttata via con e di riflettere su chi sei, che cosa ti eccita, che cosa ti entusiasma, quello che vuoi fare, cioè trovare stimoli di questo tipo. Naturalmente qui non è semplice, perché a quest'età non hanno ancora ovviamente sviluppato l'opportunità di fare ragionamenti controintuitivi, per cui è chiaro che gli esempi, perché quello parti ben più avanti, che abbiamo dovuto, erano cose fattive, lineari, semplici, però reagiscono, si vede, c'è cioè sì, un qualcosa...
Anche perché appunto parlare di che cos'è il DNA, parlare, ok, ti faccio vedere questo vetrino, ti faccio vedere se c'è lui, chiaramente è il punto di partenza poi per rispondere a tutte le curiosità, parlare anche di altri argomenti che... possono essere in qualche modo, non so, vicini a
ci si rende conto della manchevolezza in realtà poi della famiglia e della scuola, perché ti fanno una quantità di domande che tu ti aspetti emerge che c'è dietro un vuoto, emerge come quando facciamo dopo lo diciamo il discorso, oggi è il compleanno di Pasolini, dove il discorso della letteratura.
Certo. Un'altra attività molto bella è quella dell'ora con i ricercatori, questa è rivolta ai ragazzi un pochino più grandi, quindi alle scuole medie, queste sono primarie di secondo grado, non so, insomma le medie, le superiori, e hanno a disposizione questi ragazzi un'ora. Quindi noi andiamo in queste classi e siamo a disposizione dei ragazzi, nel senso che ci possono fare tutte le domande che vogliono, chiedere insomma tutte le curiosità che hanno in mente, e sono cose insomma molto belle. Io in genere do sempre la mia adesione, anche se chiaramente è una... si perde, però non è una vera e propria perdita di tempo, insomma, però dedichi molto tempo poi alla preparazione di questi incontri, per il fatto che appunto ti trovi davanti sempre ragazzini, soprattutto gli adolescenti, che basta un niente, che insomma si mettono a pensare.
Poi ora hanno questa mania della E rovesciata, e io vado giù di brutto in questi casi, perché secondo me è una delle cose più sceme che esistano, questa Sheva, ok.
Ecco, e poi non so, Florinda, dici tu quando facciamo pausa?
Possiamo anche andare avanti, facciamo un quarto d'ora,
dai,
se volete.
Sì, va bene.
E quando voi così vedete che sia il momento per poter fare una pausa sensata.
Va bene, va bene. E niente, l'altra attività che portiamo avanti da un po' di anni, sempre quella del Science for Peace con la Fondazione Veronesi, e vabbè, lui, Carlo Alberto, partecipa proprio alla conferenza del Science for Peace. Io sono più mi occupo un po' di più di quella dedicata ai bambini e ai ragazzi, appunto con la visione di film, di cartoni a carattere scientifico. E in era pre-Covid era bellissimo, perché si andava all'Anteo qua a Milano e avevamo tantissimi bimbi ed erano una meraviglia, perché vedevi i film, i cartoni, e i bimbi partecipavano, quindi se c'era una scena, non so, particolarmente importante, sentivi che urlavano e applaudivano, insomma, una meraviglia, una bellezza. E alla fine della proiezione c'era sempre una sorta, una sorta di dibattito, per cui si chiedevano insomma le impressioni ai bimbi, che cosa avete capito, qual è il messaggio che riuscite a portare a casa del film e del cartone che avete visto. E anche insomma il dibattito era sempre molto bello, perché emergevano sempre degli aspetti, lo dico senza problemi, a cui io anche delle sfumature a cui io proprio non avevo pensato, per cui io lo ritengo ritengo un momento di arricchimento mio personale, perché dialogare con i bimbi e con i ragazzi davvero a me aiuta ad aprire ancora di più la mente, ad avere una visione un pochino più ampia di quello che sto guardando e di cui sto discutendo. A proposito del Science for Peace e a proposito del momento, insomma, storico che stiamo vivendo, se avete piacere, se appunto c'è qualche insegnante a piacere di farlo, vi consiglio di andare sul sito del Science for Peace della Fondazione Veronesi, perché un po' di anni fa, in collaborazione con l'Accademia di Brera, è stata fatta questa carta del Science for Peace, della pace, e è molto bella, nel senso che è declinata sia per i bimbi piccolini, quindi bambini e adolescenti, sia per i ragazzi un pochino più grandi, e sono spiegati 10 motivi per cui fare la guerra è una cosa, adesso la dico, banale, stupida e che non porta a nessun beneficio, ovviamente appunto usando un linguaggio che si avvicina ai piccoli o ai grandi. Questa appunto è la carta disegnata dagli studenti dell'Accademia di Brera. Questa è la carta per i bimbi, appunto con i disegnini, insomma, pensati per loro. È molto bella, e anche perché ci sono tutte domande, spunti e domande da fare ai bimbi, proprio per dialogare, ad esempio, del perché gli animali non fanno la guerra e che cosa pensate voi del perché gli animali non fanno la guerra e del perché è stupido fare la guerra. Insomma, sono momenti secondo noi di riflessione molto, molto importanti, che devono essere proprio alla luce di quello che dicevamo prima, di tutti quegli stimoli che si possono dare a questi ragazzi e questi bimbi per far sì che crescano con una, non lo so, un'acquisizione di una, esatto, di un atteggiamento,
cioè,
critico.
Di non versi che adesso non si può trattare Dostoevsky, esatto. Cioè di avere...
E appunto questa è sempre la, insomma, parte della carta per i bimbi, e anche questo, ok, questo invece a sinistra è pensato per i bimbi delle scuole medie, quindi vedete che anche la grafica cambia, proprio perché ci si rivolge, insomma, ragazzini, sì, sono piccini, però comunque insomma stanno crescendo, e quest'altra, quindi un pochino più seria, sì, per quelli, bravo, delle scuole. Esatto, un decalogo per i ragazzi delle scuole superiori. Appunto, sono scaricabili, quindi se c'è qualche insegnante, se ha piacere, ma anche insomma chi vuole scaricarsela per sé, sono tutti scaricabili gratuitamente. Io questo qui disegnato all'Accademia di Brera l'ho di fronte al mio computer in laboratorio, per cui tutte le mattine quando arrivo in laboratorio mi vedo la carta di Science for Peace della pace. Questo è uno, appunto, in era Covid, uno degli incontri che abbiamo fatto via Zoom, quindi telematico, con i bimbi. Ovviamente non è stata la stessa cosa, vedevamo i bimbi nelle loro classi. In quel caso abbiamo visto Wall-E, non so se l'avete vista, un cartone di un po' di anni fa, il tema quell'anno era il discorso del cambiamento climatico e quello che sta succedendo e come quello può poi riflettersi ovviamente per la nostra salute, ed era stato molto bello perché ovviamente si erano appassionati a seguire la storia di Wall-E, di Eva, ed erano emerse, insomma, degli aspetti bellissimi. Avevano poi fatto tutti molti disegni che ci hanno mandato come, insomma, ringraziamento della giornata passata, quindi proprio carino. L'altra attività di cui magari poi possiamo vedere parte del video che abbiamo fatto è con un'associazione di Milano che si chiama Associazione Mercurio, e sempre per gli insegnanti provate a guardare il sito web, perché loro, appunto, Associazione Mercurio, perché faranno settimana prossima tutta una serie di webinar proprio dedicati all'abbandono scolastico e alla appunto che cosa si può fare per interessare, aiutare anche questi ragazzi in questo momento tra DAD, ora vabbè, il problema che sappiamo esserci in Est Europa, eccetera, eccetera. Quindi provate a guardare. Con loro abbiamo fatto un progetto nell'ambito di questa loro iniziativa che si chiama Da Grande Anch'io, ovvero quella di fornire ai ragazzi degli strumenti o dare a loro magari delle indicazioni per aiutarli a scegliere che cosa fare quando si è grandi. Per rispondere alla domanda, ok, ma da grande cosa vorrei fare? E ovviamente noi, essendo biologi e occupandoci principalmente di cellule uovo e cellule staminali e non di scarafoni, che ripeto, a me fanno schifo, e qui chiudo.
Io non dirò niente di cui avrei evitato di occuparmi. Come biologa, perché
no, io sono una biologa delle cellule germinali, io mi occupo di cellula uovo, non di scarafoni. Comunque, e con l'associazione Mercurio, il progetto Da Grande Anch'io, abbiamo portato in scena l'uovo ed è stato bellissimo. Però,
questo lo facciamo dopo.
Siamo andati anche agli Arcimboldi, che erano pieni di ragazzi. Siamo stati al Teatro Donizetti di Bergamo, sempre qui a Milano, all'Elfo Puccini, quindi insomma è stata un'esperienza bellissima, perché il palco era vuoto, praticamente non c'era nulla se non questo uovo gigantesco che cambiava colore, su cui passavano immagini diverse, e oltre a me e oltre a lui c'era anche, eccolo qua, Nanni Bignami, che era insomma stato un grandissimo astrofisico che ha parlato di uovo cosmico, ci sono stati gli allievi dell'Accademia della Scala, erano ragazzini, questo spettacolo l'abbiamo fatto nel 2016, erano ai tempi primi anni delle scuole superiori, e hanno danzato la danza della vita, è stato bellissimo, e un ricercatore culinario, che è questo signore qua, che ovviamente ha concluso lo spettacolo dando qualche indicazione della cellula uovo dal punto di vista ovviamente culinario, perché l'uovo, quando pensi all'uovo, ovviamente pensi a quello che ti mangi. Quindi le immagini, ok, sono finite.
Prima di vedere ora la parte gaudiosa,
posso anche chiudere, così magari riusciamo a...
No, la cosa che ci siamo... Non abbiamo messo immagini, però che ci teniamo a sottolineare, e che abbiamo avuto l'opportunità per un 14 anni circa di essere finanziati dalla Merck, dalla Merck Serono, e facevamo di andare in una decina di licei, insomma Milano, Roma, Catania, Napoli, Varese, e io raccontavo un po' delle attualità della ricerca biologica. Poi veniva chiesto ai ragazzi di comporre, non più di 5 pagine, mi pare, una loro, sullo spunto di qualcosa di scientifico che avevano captato dalle mie lezioni, un loro scritto. Questi scritti venivano valutati, selezionati, e poi c'era un premio in denaro, se non ricordo male era 5.000, 3.000, e c'era una festa a Roma, perché la Merck poteva permettersi di affittare
che cosa?
La villa.
Ah, Villa Miani, dove Villa si sono Totti.
Sì.
Dove ha fatto, è famosa per il rinfresco.
Villa Miani, se vi capita andateci, perché vedere Roma da Villa Miani è uno spettacolo. E per convincere i ragazzi che magari la loro, diciamo, la loro era la letteratura, era scrivere, era facevamo un premio anche internazionale, e ogni anno presentavamo ai ragazzi un grande e riconosciuto letterato. Beh, abbiamo premiato il Katsuo Ishiguro prima che prendesse il Nobel, che è venuto e ha parlato con i ragazzi. Abbiamo premiato l'americano, il violino.
Ellen MacDonald, quella di Io e Mabel, non so se avete letto il libro di questa donna e del suo rapporto con il falco. Mabel è il suo falco.
Ma non era il dito di Toscanini?
Cioè, il dito del violinista.
Violinista, ma insomma, grandi letterati a contatto con questi ragazzi, perché l'idea era proprio questa, visto che è il compleanno del Pasolini, leggere è la cosa più bella che si possa fare in gioventù. È font 01, scusate, Piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura. Per cui, ecco, tentavamo di senza saperlo, in maniera mecritica, proprio di mescolare quelle che erano le nostre competenze per attirare l'attenzione, cercare di fargli capire che devi uscire da questo mondo del Twitter e del massimo social e occuparti, insomma, di queste cose. E finivamo sempre, come finiremo oggi anche con voi, dando loro, ne avete diritto anche voi, un bozzolo.
La teta non si vede, quindi devi dire,
un bozzolo. Per chi è assente lascio a Florinda il bozzolo, mentre ai presenti è un bozzolo di Bacco da Seta, vero? Naturalmente è stata tolta la larva, però pensate che questo è fantastico. Cioè, per dire loro, sei lì dentro, devi venire fuori, devi scoprire, e i sistemi per scoprirlo sono questi, che ti devi occupare, ti devi arricchire, sei fortunato, sei qui, non sei su un barcone
a largo. Le reazioni dei bimbi quando diamo il bozzolo è: oh, che schifo, perché si immaginano che ci sia dentro qualcosa, o esaltazione massima, sì, perché dicono: oh, bellissimo, bellissimo. Sì. Ci sono le vie di mezzo? No, o è che schifo, oddio, oppure oddio, che meraviglia.
Beh, ci sono anche quelli poi che chiedono, per cui parte tutto il racconto della storia e restano, ad esempio, il fatto che sia un filo unico è una cosa che lì, in effetti, se ci pensate, è un filo unico. Incredibile. Se uno pensa anche che le signore, perché era un lavoro femminile, che dovevano cardarlo e tirarlo fuori, veniva messo in acqua calda, tirato fuori, poi si prendeva il filo, cioè dovevano mantenere l'integrità del filo, srotolarlo. Se lo rompevano non ricevevano la paga, stavano a casa mezza giornata, cioè c'è dietro un mondo. Facciamo la sosta e poi
facciamo la pausa e poi allora procediamo, credo, con il video.
Sì, no? Quindi prima, esatto, del di riprendere, io vi lascio con una domanda, poi vi interrogo. No, non è vero. Ma che cos'è un uovo? Non è facile rispondere.
È possibile, non è possibile.
Vabbè.
Facciamo la pausa allora e ci vediamo tra un quarto d'ora, direi, insomma, 16:25 per il mio, alle 5:20 riprendiamo. A tra poco!
Ti dico un pacco, quello che desideri. Sì, per chi l'ha, anche due, va bene. Ci sono anche quelli...